Basilicata Cultura. L'aeroporto americano di Venosa. Di Pasquale Libutti. Operativa dall'aprile del 1944. La pista voluta dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale fu l'ultima delle grandi basi della quindicesima armata aerea statunitense ad essere costruita nella vasta area compresa fra Lecce e Termoli, e l'unica in Basilicata. Durante il Secondo Conflitto Mondiale, soprattutto dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti, gli aeroporti situati in Inghilterra ospitavano ingenti forze aeree in grado di colpire la Germania e gli altri paesi occupati da Hitler. La limitata autonomia di volo dei bombardieri alleati e dei loro caccia di scorta, tuttavia, non consentiva di raggiungere l'intero territorio controllato dai nazisti, che per di più avevano delocalizzato parte della produzione bellica in zone al di fuori del raggio di autonomia degli aerei inglesi ed americani. La situazione cambiò alla fine del 1943. Dopo il crollo del regime fascista, la rapida conquista di quasi tutta l'Italia meridionale avvicinava gli alleati a quei territori fino a quel momento irraggiungibili dalle basi inglesi. Gli alleati decisero così la costruzione della quindicesima armata aerea statunitense, una nuova armata aerea composta da bombardieri pesanti e caccia di scorta, con il compito specifico di contribuire da sud all'offensiva aerea contro Hitler, raggiungendo obiettivi strategici in Italia settentrionale, Germania, Austria, Francia e nei Balcani. Altre forze aeree, raggruppate nella dodicesima armata, avrebbero continuato a garantire il supporto tattico all'avanzata alleata, con bombardieri medi e cacciabombardieri. Si trattava di costruire rapidamente tutte le basi destinate ad ospitare migliaia di aerei, con uno sforzo organizzativo immenso. I genieri alleati si misero subito all'opera per riattivare gli aeroporti pugliesi già utilizzati da italiani e tedeschi e per costruire nuove basi. Nei dintorni di Foggia vennero stanziate le fortezze volanti B-17, nell'area del Gargano le basi dei caccia, nel resto delle piane pugliesi quelli dei bombardieri quadrimotori B-24. In tutto una trentina di basi ed innumerevoli piste secondarie. L'offensiva aerea degli alleati ormai metteva la Germania alle strette. Albert Speer, ministro degli armamenti di Hitler, dopo la guerra, ebbe a dichiarare che «potevo vedere segni che la guerra era perduta quasi ogni giorno, guardando il cielo sereno verso sud, volando provocatoriamente a bassa quota». I bombardieri della quindicesima armata aerea statunitense oltrepassavano le Alpi, decollando da basi italiane per attaccare obiettivi industriali tedeschi. Gli americani costruirono una pista di volo anche a Venosa, operativa dall'aprile del 1944. Fu l'ultima delle grandi basi della quindicesima armata aerea statunitense ad essere costruita nella vasta area compresa tra Lecce e Termoli, e inoltre l'unica in Basilicata, territorio montuoso ed inidoneo ad ospitare aeroporti. La costruzione della base di Venosa seguì lo schema progettuale adottato per quasi tutti gli aeroporti costruiti dagli americani in quel periodo. La pista di decollo, lunga oltre un miglio, era affiancata ai lati da due piste di rullaggio, ai cui bordi vi erano le piazzole per la sosta dei bombardieri. Nessun hangar, soltanto spiazzi all'aperto, dove si provvedeva anche alla manutenzione. La vera novità costruttiva, tuttavia, era nella copertura della pista di volo, rinforzata con pietrisco e poi, nel giro di pochi giorni, ricoperta da migliaia di lamiere metalliche forate, denominate PSP, Pierced Steel Planking, cioè placca di acciaio traforato. Queste placche venivano infine agganciate le une alle altre, formando una superficie continua e resistente, un vero e proprio tappeto di ferro. Venosa diventò così la base del 485° gruppo da bombardamento dell'Armata Aerea statunitense, costituito da 4 squadroni, con una forza di circa 70 bombardieri quadrimotori B-24 e circa 3.500 uomini tra equipaggio di volo e personale di terra. Anche se il suo ciclo operativo risultò più breve di quello di altri gruppi, questa unità totalizzò numeri impressionanti nelle sue 187 missioni di combattimento. Il 485° Bomb Group sganciò 10.550 tonnellate di bombe su obiettivi dell'Europa occupata. Abbatté 61 aerei, più altri 41 probabilmente abbattuti, danneggiandone altri 37 e distruggendone 15 al suolo. Ricevette inoltre una citazione ufficiale per la difficile missione compiuta sulla raffineria di petrolio di Floridsdorf, vicino Vienna, nonostante la pesante reazione della contraerea e dei caccianemici. Questa intensa attività, tuttavia, ebbe un costo. Il gruppo ebbe 59 aerei persi in missione, più altri 62 in incidenti, o a seguito di danni riportati. 475 uomini furono uccisi in combattimento o per ferite riportate in azione. 250 furono presi prigionieri. 13 di essi evassero e tornarono in Italia. Altri 140 uomini, lanciatisi da aerei abbattuti, riuscirono a sfuggire in qualche modo alla cattura e a tornare alla base. Sono indicative le vicende dei comandanti del gruppo che partecipavano alle missioni di volo. 3 di loro furono abbattuti sul territorio tedesco in meno di un anno. Il 4° comandante prese servizio nel marzo del 1945, ma il 485° Bomb Group effettuò la sua ultima missione il 25 aprile 1945. E la Germania si arrese poco dopo. Nel maggio del 1945, infine, l'unità ritornò negli Stati Uniti e l'intera base aerea di Venosa venne dismessa al pari di tanti altri aeroporti ormai inutili. Queste sono le scarne notizie storiche che restano sull'aeroporto. Statistiche alquanto fredde, tra l'altro nemmeno reperibili in Italia, ma solo da pubblicazioni edite negli Stati Uniti. Da allora sono passati 65 anni. Tutti i documenti disponibili negli archivi locali sulla base aerea di Venosa assommano a un paio di fogli di poco rilievo. Un vuoto desolante nel generale disinteresse di studiosi ed istituzioni. La superficie in cui era la base aerea non conserva quasi alcuna traccia. Le pesanti lamiere metalliche della pista furono abbandonate sul luogo dagli americani, che alla fine della guerra le considerarono solo ingombranti ed inutili residuati. Una inaspettata manna dal cielo, i fabbri della zona si precipitarono a smantellare e recuperare tutto quel ferro, materia prima introvabile nell'Italia depauperata dalla guerra, ricavandone manufatti di vario tipo. E così il luogo dov'era l'aeroporto, da cui decollavano ogni giorno decine di quadrimotori, tornò ad essere un tranquillo lembo di campagna, al confine tra Puglia e Basilicata, buono per piantare grano. Una sorte comune a molte delle grandi basi realizzate durante la guerra. Ormai le ultime tracce tangibili dell'aeroporto sono rappresentate solo da alcuni vecchi cancelli, ancora presenti nel centro storico di Venosa, ricavati dai fabbri della città oraziana proprio dalle lamiere in PSP della pista, i cancelli della guerra. A tal punto resta da chiedersi se almeno nella memoria della gente di Venosa sia rimasto qualcosa, oppure se la pagina di storia, scritta dai giovani aviatori del 485° Bomb Group, sia stata del tutto dimenticata qui in Italia. Occorre interpellare gente di una certa età, sperando che qualcuno ricordi quei soldati stranieri, che nei pochi mesi a cavallo tra il 1944 e il 1945 in cui l'aeroporto fu operativo, erano attendati a qualche chilometro fuori città. Sorprendentemente, laddove gli archivi ufficiali non conservano tracce, si scopre che molto è rimasto nella viva memoria di quelli che 65 anni fa erano giovani e che ancora ricordano perfettamente e raccontano i giorni dell'aeroporto. La gente di Venosa, in quei tempi di miseria, era duramente impegnata a sopravvivere. Gli aviatori della base, dal canto loro, avevano la loro guerra da combattere, decollando per rischiose missioni sull'Europa occupata, da cui non tutti tornavano. Due mondi lontanissimi tra loro, ma che riuscirono ad incontrarsi. Gli americani affidavano la loro biancheria ai venosini per il lavaggio, pagando pochi spiccioli che erano un tesoro per chi li riceveva. Si aprirono bar per militari e taverne più o meno alla buona, più o meno autorizzate, dove essi potevano passare il tempo libero. Barbieri, sarti, elettricisti, falegnami, braccianti trovarono commesse e lavoro stabile alla base. Torme di ragazzini urlanti assaggiarono per la prima volta nella loro vita una strana sostanza scura e dolce, cioccolata. Imparando ben presto quanto fosse utile aspettare i militari in libera uscita vicino al carrettino dei gelati. Nonostante le reciproche difficoltà di comunicazione, qualcuno riusciva a farsi capire meglio di altri. In città c'erano alcuni emigrati tornati dall'America, e tra gli aviatori vi era qualcuno di origine italiana. Uno di essi, in particolare, il mitragliere Pat Salese, si sforzava meno degli altri a capire il dialetto del luogo. Era originario proprio di Venosa. Ben presto i civili italiani compresero a fondo anche il duro compito degli aviatori americani. Quei giovanotti in divisa che in libera uscita si mostravano allegri e sempre ben forniti di caramelle e cioccolata. Erano proprio gli stessi che qualche volta, tornando alla base delle loro missioni, sorvolavano Venosa a bassa quota con gli aerei, che si lasciavano dietro lunghe scie di fumo, con i motori che arrancavano e le fusoliere crivellate di colpi. Capitava anche che qualcuno di loro, magari un tipo allegro, che ormai si era fatto conoscere e benvolere da tutti in paese, non si facesse più vedere nei soliti ritrovi. E quando si chiedeva che fine avesse fatto Joe, da pochi gesti eloquenti e dalle facce tristi dei commilitoni, i venosini capivano che il suo aereo non era tornato alla base. Anche gli aviatori ebbero modo di capire le difficoltà di quella gente, che apparteneva ad una nazione che aveva dichiarato guerra agli Stati Uniti nel 1941 e che fino a pochi mesi prima aveva combattuto contro di loro. Nel dicembre del 1944 il giornale Bombeway, stampato presso la base di Venosa, pubblicava una lettera accorata. «Tutti tra noi sono d'accordo che l'Italia non è davvero un buon posto per il Natale. Abbiamo avuto molto qui nel gruppo, un mucchio di dolci e canditi e tutte le cose buone che la gente ci ha mandato da casa, che sono regali di Natale. I bambini di Venosa non hanno molto da ricevere questo Natale. I bambini non sono entrati in guerra contro di noi, ma il fatto è che sono i bambini a soffrirne, camminando sulle fredde pietre delle vie senza scarpe e vestiti miseramente. Loro soffrono la guerra. Noi siamo stati riempiti di dolci più di quanti possiamo mangiarne. Perché lasciarli ammuffire nelle tende?» Tra tutti i militari di stanza a Venosa, in particolare ve ne fu uno che ebbe modo di conoscere più degli altri la gente del luogo. Cy Weinstein, il fotografo del 485° Bomb Group. Durante la guerra, uno dei suoi compiti era quello di recarsi a fotografare i resti dei velivoli caduti nei pressi dell'aeroporto, in fase di decollo o di atterraggio, per accertarne le cause della perdita. Durante questi viaggi, fino a 60 miglia dalla base, Cy Weinstein visitò Potenza, Melfi, Grassano, Forenza e molte altre località della Basilicata, avendo modo di conoscere più a fondo le condizioni di vita dei luoghi che visitava, ricavandone un interessante reportage fotografico. Durante il suo soggiorno nel sud dell'Italia, Sai sviluppò un profondo amore per la gente del luogo. Dopo la guerra, egli lesse Cristo si è fermato a Eboli, il libro di Carlo Levi, relativo al suo esilio in questa zona povera, eppure molto bella. E Sai riconobbe parte delle sue stesse esperienze e sentimenti. Sai continuò a visitare questa regione, incontrando la famiglia del dottor Morlino, che aveva avuto l'opportunità di conoscere durante la guerra. Nel 1965 Cy Weinstein tornò in Basilicata per rivedere ancora le persone e i paesi che aveva conosciuto. Il ritorno di Cy Weinstein non restò un caso isolato. Nel 1980 tre autobus carichi di turisti americani si fermarono a Venosa. Ne discese un folto gruppo di ex aviatori tornati con le famiglie a rivedere luoghi familiari. Furono ricevuti dal sindaco dell'epoca, che improvvisò un ricevimento caloroso e alla buona. Mentre un'auto avvisava con l'altoparlante la cittadinanza del ritorno degli americani dopo 35 anni, spuntarono fuori vecchie conoscenze. Quei ragazzini, simili a quelli di Chuchat e Paysat, ormai divenuti rispettabili artigiani o professionisti. Ancora una volta, dopo tanti anni, ci si dovette arrangiare con la lingua. La sorpresa degli aviatori nel rivedere Venosa fu totale. Nella loro visita scrissero: «Una volta giunti in città, c'era da non credere che fosse lo stesso luogo che avevamo conosciuto durante la guerra. Tutto era bello, gradevole e davvero diverso». Era il 21 settembre 1980, 2 mesi prima del terribile sisma che devastò Irpinia e Basilicata. I reduci cercarono anche di sapere se Venosa fosse stata colpita, ricevendo qualche tempo dopo rassicurazioni che, sebbene la città avesse riportato danni e ospitasse alcune centinaia di sfollati, non era stata distrutta. Da allora sono passati altri anni e la magia di Internet e delle nuove tecnologie ha reso possibili altri incontri. Le vicende del 485° Bomb Group sono oggi consultabili in un sito Internet gestito dai veterani dell'unità. Grazie a un paio di foto aeree della base, scattate nel 1944, è stato possibile localizzare la pista e gli accampamenti degli aviatori, confrontando il luogo con attuali immagini satellitari. Si è anche scoperto che sono stati scritti diversi libri sugli aviatori che decollavano da Venosa e che questi veterani, riuniti nella 485° Bomb Group Association, ancora oggi si incontrano una volta all'anno in qualche località degli Stati Uniti. La posta elettronica si è dimostrata un potente e rapido mezzo di scambio di informazioni con alcuni di loro, che ancora oggi ricordano perfettamente quel lembo d'Italia da cui decollavano per tante missioni, andando incontro ai cannoni dell'antiaerea e sfidando i caccia tedeschi. E così, a seguito di tali contatti da una parte all'altra dell'oceano, sono spuntate fuori foto ingiallite dimenticate nei cassetti, che ritraggono gli aviatori vicino ai loro rombanti potentissimi aeroplani, ma anche nei brevi momenti di pausa dalle missioni, lontano dall'antiaerea e dai caccia tedeschi, mentre giocano con i bambini di Venosa. Riappaiono folle di monelli urlanti, mocciosi dalle scarpe troppo larghe o troppo strette, che assillano i giovani militari americani in libera uscita. La stessa vulnerabile umanità che il cinema italiano ha raccontato nella breve e fervida stagione del neorealismo. Vecchie foto in bianco e nero, che offrono una visione di quegli anni terribili, all'alba della ricostruzione di un'Italia devastata dalla guerra, e che oggi costituiscono la base per riallacciare antichi legami. Infine, alcuni aviatori o qualcuno dei loro figli e nipoti sono tornati a Venosa. Nel 2008 è arrivato dall'America Mr. Jerry Whiting, storico della 485esima Bomb Group Association, che ha potuto trovare e abbracciare Antonio, Tony Preite, il ragazzino italiano di cui suo padre, mitragliere di coda di un B-24, si chiedeva spesso che fine avesse fatto ancora molti anni dopo la guerra. Con lui è venuta Marianne Gorek, che ha ritrovato il punto dove era la tenda di suo zio Walt, abbattuto in missione e catturato dai tedeschi. Nell'agosto del 2008 il tenente pilota John Schill è tornato sul campo di grano dove sorgeva il suo vecchio aeroporto e da cui si vede il Vulture sullo sfondo, la montagna che gli americani chiamavano il vecchio dai denti di sega, su cui più di un aereo andò a schiantarsi. Grazie a questi contatti, Carmine Carlo Briscese, un ragazzino di Venosa poi emigrato in America, ha scoperto, dopo oltre 60 anni, che il sergente Sam Schneider, l'aviatore con cui aveva fatto amicizia, non era caduto in missione, come gli avevano raccontato nel 1945, ma era sopravvissuto e abitava a poche miglia da casa sua in Florida. Adesso Mr. Briscese, da un paio d'anni, frequenta in America le riunioni annuali dei reduci della 485esima Bomb Group Association, con cui è regolarmente in corrispondenza. Grazie allo spontaneo interessamento dell'editore Donato Maiorella, molte di queste memorie sono state riunite in una mostra fotografica e in un libro presentato nell'agosto 2009 a Venosa, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e del console Mrs. Amy Bliss, intervenuta in nome della rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti. Jerry Whiting, lo storico del 485esimo Bomb Group Association, a sorpresa è tornato ancora una volta a Venosa per farne l'ultima finora occasione di incontro, portando di persona il saluto degli ultimi veterani e il messaggio di un pilota. A tutta la meravigliosa gente di Venosa, Italia. Questa breve lettera è un ringraziamento per tutta l'ospitalità che voi avete mostrato al 485esimo Bomb Group nel periodo in cui abbiamo utilizzato il vostro territorio e i vostri servizi nel 1944-1945. Voi ci avete trattato con rispetto e ci avete fatto sentire a casa. Molti di noi non erano mai stati, prima, così lontano dalle loro famiglie e dai loro vicini, e ciò ha aiutato tanti ragazzi ad adattarsi al fatto che si trovavano oltremare. Anche se avevamo scarse possibilità di salvezza, ad un'altitudine di circa 25.000 piedi, siamo stati capaci di prevalere sulle forze aeree tedesche e sui loro cannoni antiaerei, e la maggior parte di noi è stata in grado di ritornare negli Stati Uniti dopo il nostro periodo di servizio. Ancora una volta, grazie per le vostre premure e la vostra gentilezza. Sinceramente e con cordiali sentimenti. Robert Hanson, primo tenente, copilota, 15ª Air Force, 485esimo Bomb Group, 831esimo Squadron. Ancora oggi continuano a riemergere foto sbiadite da vecchi cassetti che ci riportano ai giorni dell'aeroporto di Venosa. La ricerca di memorie da salvare e raccontare continua, prima che il tempo cancelli ogni ricordo, e affinché sia ricordato l'incontro tra la popolazione civile e i giovani aviatori americani, venuti a combattere in Europa, molti dei quali non fecero più ritorno a casa.